Ed eccoci qui, benvenuti, bentornati in questo nuovo episodio del podcast L'Osservatorio, il podcast di interesse storico che viene pubblicato ogni lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, solo che a volte il mercoledì e il venerdì saltano e quindi a volte c'è solo il mercoledì, a volte c'è solo il venerdì, ma l'importante è che gli episodi del lunedì della rubrica bestseller 99 e la rubrica di approfondimento del sabato, quelli non saltano mai. Già che siamo in fase di introduzione di informazioni supplementari, vi ricordo che ogni venerdì sera dalle 21 siamo in diretta su Twitch, poi vi lascio nel box informazioni qualche informazione per leggere insieme alcuni saggi di natura storica storiografica. In questo momento stiamo leggendo Il secolo breve di Eric Hobsbawm. Abbiamo appena iniziato la scorsa live il capitolo numero 1, nelle prime live abbiamo letto l'introduzione, la prefazione e tutti i vari commenti al libro, cercando di inquadrare un po' il testo nel panorama in cui viene pubblicato. E oggi invece non parliamo propriamente di storia, o meglio parliamo anche di storia perché la rubrica parla di storia, il mio podcast parla di storia, ma lo faccio partendo da uno spunto di attualità in un certo senso. Per chi non lo sapesse, la rubrica, il podcast, anzi l'osservatorio, nasce da una colonna del mio blog, che è appunto la colonna L'Osservatorio, in cui mi lascio ad andare ad un commento sull'attualità, cosa che generalmente non faccio. Tendo a parlare di storia, però nella rubrica L'Osservatorio, nella colonna L'Osservatorio, cercavo di dare un pensiero soggettivo, di presentarmi come un osservatore attivo del mio tempo, del mondo in cui vivo, con una precisa coscienza storica, con una memoria storica abbastanza importante alle spalle, visto comunque il mio percorso di studi e di formazione. Recentemente mi sono imbattuto in una notizia, credo che avrete visto un po' tutti, che sta un po' facendo il giro del web in questi giorni, ovvero la candidatura di Caio Mussolini tra le fila del partito Fratelli d'Italia, ed è una qualcosa che mi ha lasciato un po' di sasso, non tanto per la candidatura in sé, perché in quanto cittadino italiano è liberissimo di fare quello che vuole, quanto per le sue idee, per le sue osservazioni e soprattutto per il suo approccio con la storia. Un approccio con la storia estremamente fazioso, estremamente parziale di parte, che si arricchisce poi di interventi in cui invita alcuni critici, tra virgolette, contemporanei del fascismo ad aprire un libro di storia perché quello che racconta sul fascismo sono tutte cazzate. Insomma, per Caio Mussolini il fascismo non è quella cosa che ha fatto anche cose buone, ma ha fatto solo ed esclusivamente cose buone, il cui unico errore è stato probabilmente l'alleanza con Hitler, dimenticando tutto quello che c'è stato prima del 1938, dimenticando tutto quello che c'è stato, facciamo anche prima del 1933, insomma, dimenticando tutti gli anni 20, l'esperienza fascista in Italia negli anni 20 è qualcosa di importante, di centrale nella storia del fascismo in Italia, perché riguarda la sua ascesa. Mussolini non sale al potere da un giorno all'altro, ma c'è un lungo percorso evolutivo che porta all'ascesa proprio di Mussolini e del partito fascista, che parte da prima della prima guerra mondiale, dall'inizio della guerra mondiale, poi ritorna durante i trattati di pace con la teoria della vittoria mutilata e ascende poi al potere, prima con manifestazioni, insurrezioni, critiche al governo, poi la marcia su Roma e infine la nomina al governo, ma è un lungo passaggio che si compone di tanti elementi, di tanti tasselli abbastanza oscuri, direi tanto oscuri, abbastanza, era un eufemismo. Abbiamo pestaggi, abbiamo omicidi, abbiamo rapimenti, estorsioni, gente che viene costretta a votare in un determinato modo, abbiamo brogli, corruzione, abbiamo l'illegalità pura, totale. E abbiamo, dopo la formazione del governo, un partito che si sovrappone totalmente alle istituzioni governative, alle istituzioni del Regno d'Italia, diventando uno Stato all'interno dello Stato. Essere italiani durante il ventennio fascista era un qualcosa di più, una condizione necessaria ma non sufficiente ad accedere ai diritti riservati in teoria a quelli che dovevano essere i cittadini italiani, ma di fatto a quelli che erano gli iscritti al partito fascista. In Italia essere italiano durante il ventennio non significava assolutamente nulla, anche se Mussolini sbraitava italiani dalle balconate, dalle finestre ed esordiva i suoi discorsi invocando al glorioso popolo italico. In realtà non si riferiva a tutto il popolo italico, non si riferiva a tutti gli italiani. Lui parlava solo ed esclusivamente agli italiani che erano anche iscritti al suo partito. Essere iscritti al partito fascista significava avere accesso a dei diritti. Per tutti gli altri non c'erano diritti civili, non c'erano libertà, vi erano solo dei doveri. In realtà anche chi era iscritto al partito non è che godesse proprio totalmente di questa sfilza enorme di diritti civili importantissimi che vengono rivendicati con gran voce dai moderni sostenitori di questo passato arcaico, ormai potremmo definirlo, passato arcaico e oscuro dell'Italia. L'Italia fascista non era il paradiso dei diritti civili in cui chi era iscritto al partito e chi era italiano iscritto al partito aveva tutti i diritti e viveva una vita fantastica e utopica. Nella maggior parte dei casi le persone vivevano nella miseria, vivevano nella povertà, raggiungevano a malapena la fine del mese, riuscivano appena a coprire le spese per la sopravvivenza. Gli italiani durante il ventennio sopravvivono, non vi è quel dilagante benessere che siamo stati abituati ad immaginare a proposito del boom economico, non vi è una situazione economica simile a quella del boom economico degli anni successivi, vi è una grandissima precarietà, vi è una popolazione italiana in gran parte legata alle attività agricole, una popolazione italiana fatta principalmente di contadini, di artigiani, di piccoli artigiani locali, abbiamo contadini, abbiamo allevatori, abbiamo pescatori, abbiamo gente che lavora a diretto contatto con la terra e che sopravvive di quello. Nella maggior parte dei casi nell'Italia fascista abbiamo italiani che vivono del proprio lavoro, letteralmente. Se ti va male l'annata agricola e fai la fame fondamentalmente. Questa è l'Italia in cui vivono gli italiani durante il ventennio. Questi italiani erano talmente presi dal proprio lavoro, dal dover sopravvivere fondamentalmente, che non avevano tempo e non avevano spazio per altre questioni, per interessarsi fondamentalmente alla vita politica. Figurati se è un contadino che non riusciva a sopravvivere, a sfamare tutti i figli, importava qualcosa di chi era al governo, di qual era la corrente filosofica di riferimento, o di politiche economiche di largo respiro, o altri temi, di cui sinceramente non gli fregava assolutamente nulla. Il problema dell'Italia fascista è questo, che la maggior parte dell'Italia è talmente povera che gli interessa sopravvivere, che gli interessa arrivare a fine mese, che non gli interessa minimamente quello che succede. L'Italia vive fondamentalmente una guerra tra poveri, dove il più povero cerca di rifarsi su quello che è un po' meno povero e di avere un qualcosa in più, ma fondamentalmente la maggior parte degli italiani non aveva assolutamente nulla in quegli anni. Sul piano economico, sul piano generale, l'Italia fascista è molto simile a livello di strutture economiche e di benessere generale a quello dell'Unione Sovietica, dove non c'era fondamentalmente benessere, dove c'era povertà dappertutto, con la differenza forse che... No, con nessuna differenza, in realtà erano molto simili da questo punto di vista, dal punto di vista, tra virgolette, individuale. I cittadini italiani, come i cittadini sovietici, vivevano in questa condizione di precarietà assoluta, di povertà assoluta. Vivevano esistenti, di sacrifici e non avevano interesse più che per altro, che per la propria sopravvivenza. Qualcuno cerca la sopravvivenza, qualcuno cerca di migliorare le proprie condizioni di vita e allora fugge dall'Italia, scappa dall'Italia come scapperà poi dall'Unione Sovietica. E durante gli anni 20 abbiamo una grande emorragia di italiani che lasciano l'Italia per andare all'estero. Il fascismo cerca di contrastare le immigrazioni. Gli italiani all'epoca non c'erano immigrazioni in Italia perché non c'era motivo di venire in Italia, perché nessuno si sarebbe mai sognato di venire in Italia perché non c'era nulla in Italia, l'Italia non aveva nulla da offrire in quegli anni. E allora gli italiani scappano in quegli anni, gli italiani scappano e si rifugiano altrove, si rifugiano negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, in Germania, in Francia, scappano un po' dappertutto, vanno a cercare lavoro, vanno a cercare fortuna per poter migliorare le condizioni di vita della propria famiglia. Ed è fondamentalmente questo il fascismo in Italia. Povertà, scelte sbagliate in politica estera, vi sono sicuramente cose positive fatte dal ventennio, fatte nel ventennio dal regime. È una questione puramente statistica, non puoi sbagliare tutto quello che fai. L'unico modo per non sbagliare nulla è non fare nulla, ma generalmente qualcosa di positivo in larga parte comunque c'è stata. Ed è questa la cosa interessante, il punto conclusivo, tra virgolette, a cui volevo arrivare con questo podcast e su cui poi ho incentrato tutta la colonna, tutto l'articolo scritto a proposito del fascismo in Italia che ho pubblicato proprio oggi. Ed è la questione della retorica, fondamentalmente. Per molto tempo in Italia si è detto che il fascismo ha fatto anche cose buone. Si dà per scontato che ha fatto principalmente cose negative, che ha sbagliato tanto, cioè questa vergogna generale dell'italiano nei confronti del fascismo che dice ha sbagliato tante cose, però qualcosa di buono ogni tanto lo ha anche fatto. E per quanto opinabile possa essere questa affermazione, questo modo di pensare, in realtà non è sbagliato, in realtà è assolutamente vero. Qualcosa di positivo, marginale, comunque qual c'è stato in 20 anni, qualcosa di positivo ogni tanto devi averla fatta. Si guardi ad esempio alla costruzione delle stazioni ferroviarie, di molte stazioni ferroviarie che vengono costruite, il famoso fenomeno delle paludi o delle pensioni o la fondazione dell'università. Meriti assolutamente riconoscibili al fascismo, riconducibili in parte al fascismo, dico in parte perché in realtà la maggior parte di queste cose erano iniziate prima, per quanto riguarda le bonifiche delle paludi, è qualcosa che inizia sotto il primo governo Giolitti, durante l'età giolittiana, vi è un'interruzione durante la Grande Guerra, poi ricominciano dopo la guerra. Stessa cosa per la costruzione delle reti ferroviarie, era un qualcosa di iniziato nel XIX secolo, addirittura nel secolo precedente, che continua in maniera molto limitata agli inizi del ventennio e poi subisce una breve accelerazione durante il ventennio, quindi c'è un fascismo che in un certo senso si ricollega, si rifà a politiche precedenti, continua con le cose che riconosceva comunque positive, fatte in qualche modo dai governi precedenti e le prosegue, si muove sulla strada di chi aveva iniziato. Lo stesso discorso anche per le università, non è che in Italia non venivano fondate università e improvvisamente il fascismo fonda tutte le università d'Italia. Ogni tanto qualcuno aveva fondato delle università e c'era una volontà politica fin dalla fondazione del Regno d'Italia di rendere più capillare possibile l'istruzione e quindi di fondare nuove università. Nei primi anni del Regno d'Italia se ne vengono a costruire poche, si costruiscono soprattutto istituti primari e secondari, scuole medie, scuole superiori, soprattutto tanti licei, e poi si cominciano a costruire delle università. Quando arriva il fascismo, la maggior parte dei licei, degli istituti per ragazzi erano stati ultimati, e quindi si dà un'accelerazione maggiore alle università. Vi è una continuità con le politiche precedenti e ve ne saranno diffondate anche successivamente. Non è una parentesi isolata, non è un merito unico ed esclusivo del fascismo, è certamente un qualcosa di positivo che è stato fatto durante il ventennio, ma che va contestualizzato nell'intero percorso storico italiano, quindi anche quello che c'era prima e anche quello che c'era dopo, e vediamo che queste cose positive erano in continuità con quello che c'era prima e con quello che sarebbe stato dopo. Quanto riguarda invece le cose negative, ecco, lì quelle aumentano esponenzialmente. I crimini compiuti dal fascismo non sono da ricercare esclusivamente negli anni dell'alleanza con la Germania, come qualcuno oggi vuole farci credere, come eredi di Mussolini vogliono farci pensare. Il fascismo ha compiuto crimini, i gerarchi fascisti in Italia hanno compiuto crimini ben prima dell'alleanza politica tra Italia e Germania e, aggiungo, ben prima della stessa apparizione di Hitler sulla scena politica tedesca. Ricordiamo che la presa di potere definitiva del fascismo avviene in seguito al delitto Matteotti, che è un rapimento, un pestaggio e un omicidio. Ora, per quanto riguarda l'omicidio, va detto che probabilmente si è trattato di un incidente, nel senso che l'obiettivo effettivo, probabilmente, stando a quella che è stata per la ricostruzione, fosse quello di rapire, intimorire e pestare a sangue Matteotti, costringerlo a cambiare idea, ma non ucciderlo. L'assassinio e l'omicidio è stato probabilmente un incidente. Poi ci farò un episodio del podcast dedicato, magari sabato prossimo parliamo di questa cosa. Ma la volontà del rapimento e del pestaggio c'erano e non possiamo far finta che queste cose siano cose positive. Non possiamo far finta che arrestare oppositori politici, cosa che viene fatta per tutti gli anni 20, oppure assassinare oppositori politici, rapire e pestare gente, costringere gente a votare in un determinato modo, o gli dà l'olio di ricino, mettere, distruggere delle sedi politiche di altri partiti, come è successo in numerose occasioni, distruggere presidiare, ecco, le sessioni di voto e minacciare chiunque non votasse per il partito fascista. Queste cose vengono fatte negli anni 20. Queste cose vengono fatte prima dell'ascesa di Hitler, prima dell'alleanza con Hitler. E dire che il fascismo non ha fatto cose negative è un po' un azzardo. Negli anni 30, la gestione delle colonie, le politiche di occupazione sia delle colonie che dei territori occupati nel Mediterraneo in generale, la legittimazione di una sorta di schiavitù, la compravendita di esseri umani nel Corno d'Africa, in Libia, la schiavitù in Libia esiste durante l'occupazione italiana, nelle colonie italiane vi sono dei regimi di semischiavitù. Si comprano e vendono esseri umani. Noi non possiamo accettare che queste cose non vengano percepite come negativi, perché è aberrante e disumano pensare una cosa del genere. A meno che non vogliamo credere, ignorare totalmente le fonti storiche, tutti gli storici che ci hanno parlato di questo, e prendere per vera un'unica verità indiscussa, che è quella di Indro Montanelli. Ecco, su Montanelli ci sarà un video per la rubrica Bestseller 99 e sarà probabilmente l'unico video critico aspro in cui parlo proprio male di un autore. Nella rubrica Bestseller 99 voglio parlare soprattutto di storici che ho apprezzato, che apprezzo, che ammiro, al di là del fatto che sono d'accordo o in disaccordo con loro. Farò un'unica eccezione per Montanelli perché mi sono stancato di questo mito del grande Montanelli. Non parlo dell'uomo. Cioè, parlo anche dell'uomo, parlo di storico. Da storico, Montanelli è uno dei peggiori, non è uno storico, ma se vogliamo considerarlo uno storico, è il peggior storico che l'Italia abbia mai conosciuto. Un uomo fazioso di parte che ha distorto la verità, che ha negato l'esistenza di fonti storiche, che nei suoi resoconti utilizza pochissime fonti, non fa comparazione, non fa contestualizzazione, ma anzi rielabora in chiave postuma, insomma, parte dal proprio pensiero politico, proprio parte dalla propria idea per riorganizzare e rielaborare i fatti. I fatti, gli avvenimenti storici sono qualcosa di centrale, sono il punto cardine della narrazione storica. Si parte dall'avvenimento concreto e incontestabile che è al di sopra delle opinioni e delle interpretazioni. Lo si contestualizza e lo si va ad interpretare. Montanelli fa l'esatto contrario, parte dall'interpretazione personale, parte dalle proprie idee e poi va a ricostruire i fatti in funzione di quelle idee. Poi di questa cosa parliamo in maniera più approfondita. Per ora mi fermo qui, vi invito a leggere l'articolo completo su Caio Mussolini, intitolato Mussolini tieni giù le mani dalla storia o giù le mani dalla storia, qualcosa del genere. E vi invito a seguirmi su tutti i social network. Noi ci vediamo venerdì sera con la live di lettura e sabato con un nuovo video. Venerdì non uscirà un episodio del podcast questa settimana perché è uscito oggi di mercoledì, no, perché non riesco a registrarlo. Noi comunque ci vediamo venerdì, poi sabato e poi la prossima settimana. Grazie a tutti per avermi ascoltato.